Buongiorno sbriciolini! Oggi è San Valentino e se lo state passando con il, la o i vostri partner, penso che il regalo più bello che possiate fare loro sia consigliare questo podcast. Volevo anche dirvi che 2 settimane fa, mentre usciva la scorsa puntata, io stavo facendo l'intervento agli occhi per l'ipermetropia, quindi non porto più gli occhiali. E la questione è, devo toglierli anche dalla copertina del podcast? Secondo me no, perché è iconica così. Però d'altronde non sono più io, ma saggezza non richiesta è nata con gli occhiali, non lo so, ditemi anche la vostra. Mi sentirete spesso usare dei pronomi neutri, cosa che nella scrittura faccio già mettendo l'asterisco o la schwa. Nel parlato però trovo sia più difficile, ma dobbiamo abituarci a farlo, quindi se mi sentite troncare le parole o usare la U, significa solo che mi sto riferendo a chiunque, senza specificare un genere che sia femminile, maschile o non binary. Questo già vi dice molto sugli argomenti che tratteremo oggi, ma prima il 3 cose che. Dunque, 3 cose che vorresti saper fare è dire le parole al contrario, un talento che mi ha sempre affascinata, dormire più di 5 ore consecutive, soprattutto saperlo fare anche tipo sui mezzi, in viaggio, che utopia, e boh, cucinare bene, insomma, almeno cose con un sapore. Ok, diamo il via allo sproloquio con la sigla. Alexa, ma di cosa parla questo podcast?
Saggezza non richiesta.
Su Instagram avevo lanciato la sfida, diciamo, chiedendo le vostre opinioni sulle relazioni o sull'amore in generale, e la risposta più popolare è stata: è complicato. Poi qualcuno ha approfondito, qualcuno no, però mi è piaciuta questa premessa comune. Perché è effettivamente così complicato parlare di relazioni quando fin da piccolo ci insegnano che l'amore è quella cosa che ci fa camminare sulle nuvole? Prima vi parlerò della visione buddista dell'amore e poi passiamo ai gossip. Il nostro ormai caro amico Daisaku Ikeda ci dice: le relazioni sentimentali sono un riflesso del nostro stato vitale e lo stesso vale per l'amicizia. Un rapporto meraviglioso si sviluppa in proporzione a quanto si purifica la propria esistenza. In una relazione sana, 2 persone si incoraggiano a vicenda per conseguire i rispettivi obiettivi e condividere speranze e sogni. Una relazione d'amore dovrebbe essere una continua fonte di ispirazione ed energia. Bisogna porsi queste domande. La persona che vi piace vi spinge a impegnarvi di più nei vostri studi o vi distrae? La sua presenza vi rende più determinati a dedicare maggiori energie alle attività, a essere buoni amici, a essere figli o figlie più promorosi? Vi ispira a realizzare i vostri scopi per il futuro e a lavorare per raggiungerli? Oppure quella persona è l'unico centro che oscura tutto il resto? Se tendete a trascurare la vita e vi dimenticate del vostro obiettivo perché siete innamorati, allora avete imboccato una strada senza via d'uscita. Una relazione in cui i partner si dimenticano di ciò che dovrebbero fare e delle proprie aspirazioni non è positiva per nessuno. Su questa base è evidente che le relazioni ci servono per creare del valore in più e migliorarci. E la cosa più sconvolgente è che noi, sempre per il principio di Esho Funi, cioè la non dualità di vita e ambiente, attiriamo proprio le persone che ci servono per fare la cosiddetta rivoluzione umana, in base al nostro karma e a cosa dobbiamo scarmare. Vi rimando alla puntata 4 per il concetto di scarmare. Il buddismo è molto chiaro anche sulla separazione e sul divorzio, specifica che la cosa importante è che comunque vada, le persone coinvolte siano felici e abbiano fatto un pezzo di rivoluzione interiore. E io sono sempre stata d'accordo sul fatto che separarsi non sia una tragedia se ci si accorge che sono più le cose che vanno male che quelle che vanno bene, perché sennò ci si zavorra e basta. Esiste come verbo? Ovviamente però questo non significa andarsene alla prima difficoltà, perché altrimenti nella relazione successiva si ripresentano gli stessi identici problemi, visto che non abbiamo fatto nessuno sforzo per risolverli. Infatti io penso che le relazioni vadano soprattutto costruite, perché solo con solide fondamenta si possono aggiungere le travi, i piani, le scale, tutti i mobili. Ma quanto mi piacciono le metafore immobiliari, se no alla prima folata di vento crolla tutto. Non c'è niente di male in quel caso, vanno benissimo anche le relazioni occasionali, ma se va così è un segnale che le persone coinvolte non erano interessate a qualcosa di più duraturo tra loro. E qui arriva il primo punto cruciale. Sappiamo ascoltarci? Sappiamo capire veramente che tipo di relazioni vogliamo costruire? Secondo me è una delle cose più difficili da capire, perché appunto siamo sempre stato abituato a quella che si chiama scala mobile relazionale, ovvero tendenzialmente diamo per scontato che quando incontriamo qualcuno che ci piace sia etero e monogamo e che la relazione si svolgerà con il solito schema: appuntamento, conoscenza, preliminari, altre uscite, sesso completo, non mi vedete ma sto facendo le virgolette, relazione ufficializzata esclusiva, matrimonio, magari figli e vissero tutti felici e contenti. Oppure a un certo punto ci si lascia, ma in ogni caso inconsciamente sappiamo di dover passare da questi step e tutto si riduce a vediamo se possiamo stare insieme per sempre solo io e te oppure no. Ansia. Molte persone non riconoscono i propri sentimenti mentre escono con qualcuno o non capiscono i segnali dell'altro e si chiedono se tra loro possa funzionare o meno in quelle condizioni, basandosi appunto sul copione di prima. Perché poi alcuni vogliono proprio una relazione e spesso finiscono a farsi nella mente la lista delle caratteristiche che deve avere la persona ideale per loro. Io trovo che sia una pratica un po' limitante, perché ovvio ognuno ha i propri gusti, certe cose piacciono e certe no, ed è giusto saperlo, non bisogna certo accontentarsi. Però con flessibilità, perché se io facessi un elenco razionale di ciò che cerco in una persona, non corrisponderebbe affatto a quelle da cui sono attratta nella vita reale. Basta pensare al fatto che ho sempre sognato di avere 100.000 gatti e invece no, tutti allergici ai gatti me li trovo. Perché appunto ciò che penso di volere non è detto che sia ciò che mi serve veramente. A parte i gatti, chiaro, quelli servono sempre, parlavo di aspetti caratteriali. Anzi, il mio sarebbe l'identikit di una persona noiosissima. Pensate che alle superiori le mie compagne di classe avevano i fidanzati più grandi, già macchinati, che le riempivano di regali anche costosi. E una parte di me era invidiosa di loro perché appunto ero abituata a quell'esempio di relazione standard. Mi sembrava più facile. Io però avevo una persona più adatta a me. Come la mettiamo? Ma comunque, se si creano delle aspettative, è facile che al primo difetto che salta fuori si pensi thank you, next, finché non arriva la fantomatica persona giusta. Brrr. A me ha aiutato tantissimo sapere che non esiste solo l'amore romantico, monogamo ed esclusivo, ma che è una cosa che si può manifestare in infinite forme, tutte valide. Penso che l'idea dell'anima gemella, dell'altra metà della mela e simili ci abbiano portato ad avere una visione distorta dell'amore, che deve soddisfare certe aspettative. Ora dirò una serie di cose che valgono per me. Non penso che siano la soluzione giusta per chiunque, ma vorrei solo stimolare dei ragionamenti in modo che possiate avere la consapevolezza che ogni relazione è unica e valida allo stesso modo. Molto sono convinto di non poter amare più persone contemporaneamente, ma per me non sono cose che si possono decidere. Non si dovrebbe a prescindere andare a cercare qualcuno da amare come se fosse una caccia. Semplicemente, se il rapporto con una persona si sviluppa naturalmente, diventando più di un'amicizia, ben venga. E se si è già in una relazione, non ci si dovrebbe frenare per non farlo accadere di nuovo, solo perché si sta già con qualcun altro. Perché così ci si negherebbero tante esperienze che possono essere utili per migliorare ogni rapporto, amoroso e non. Sarebbe come avere un solo amico con cui fare tutto. Gli si metterebbero addosso troppe responsabilità. Col senno di poi posso dire che il mio viaggio nell'anomalia è iniziato 10 anni fa, perché fin dalla prima relazione la cosa che mi ha sempre dato fastidio è l'esclusività. Sto con una persona, ok, bello, mi trovo bene, ma se mi capita di pensare ad altra gente, sono sbagliata, ho intenzione di tradire, devo avere occhi solo per uno alla volta. Sono comunque stata fortunatissima perché ho sempre avuto a fianco persone d'oro, quasi mai possessive, perché almeno sul fatto dell'indipendenza sono intransigente, cioè siamo individui distinti, ognuno con i propri interessi, i propri amici, non dobbiamo fare tutto insieme. Anzi, preferisco fare le cose da sola piuttosto che con la partner che non vorrebbe. Però mi sono accorta col tempo che ciò non bastava, che nonostante mi trovassi benissimo, l'etichetta di fidanzata mi stava molto stretta. Infatti è capitato 2 volte che frequentando una persona poi mi chiedesse di metterci insieme e la mia risposta iniziale è stata no, perché dobbiamo rovinare tutto? Poi alla fine ho detto sì perché mi trovavo benissimo e evidentemente quello era l'unico modo nell'immaginario comune per poter continuare. Veniva rispettata ma non capita la mia paura di etichettare i rapporti. Poi non me ne sono mai pentita, infatti siamo ancora qua, ma per me essere una coppia significava adagiarmi. Ok, se stiamo insieme non c'è più quella voglia di cercarsi, si dà per scontata una certa reciprocità che non diventa più spontanea, non so se mi spiego. Però questo non è da confondere con la superficialità, con il non volermi impegnare, perché anzi, io se sono presa, fidanzata o meno, ti do il 100%, ma così come in amicizia. Anche perché eccomi qui, ho persino creato e superato la famosa crisi del settimo anno. Ma era il sapere che, se sto con te, non potrò avere mai altre esperienze a meno che non ci lasciamo, che rendeva tutto più pesante del dovuto. Anche perché, pensateci, il vostro frutto preferito è la mela. Ne avete anche assaggiati altri, ma capite che vi piace di più la mela. Se ne mangiate una al giorno, togliete il patriarcato di torno, ma la mela ha sempre le stesse vitamine e soprattutto qualche giorno può venirvi voglia di una pesca, di un melone, di una macedonia. E questo non significa che la mela non sia più il vostro frutto preferito. Tornerete sempre dalla mela, ma proprio perché mangiate anche altro e avrete tutte le sostanze nutritive che vi servono, godrete ancora di più quando mangerete una mela, perché avrete sempre la conferma che è proprio la vostra preferita. Sarebbe diverso sentire lo stesso sapore tutti i giorni, buonissimo, eh? Ma rimanere sempre col dubbio di che gusto ha un'arancia. E dopo questa posso anche andarmene. Questo esempio forse suonava un po' sessuale, ma intendevo anche a livello di rapporto, di cose che faresti con qualcuno e con qualcun altro no. Ed è questo che rende unica ogni relazione. Esistono anche le persone aromantiche, che non provano attrazione romantica verso alcun genere, ma non significa che siano prive di sentimenti, se no non proverebbero affetto verso i familiari e gli amici. Eppure vivono in un difficile mondo in cui la domanda «Ma c'è qualcuno che ti piace?» è sempre dietro l'angolo e sembra che l'unico scopo nella vita delle persone in generale attorno a loro sia trovare il principe azzurro o chi per esso. E quindi non si riconoscono in questo tipo di dinamiche. Esistono anche le persone asessuali, cioè non interessate a rapporti sessuali, ma magari alle relazioni sì. E se ti innamori di uno così, che fai? Ritieni il vostro rapporto meno valido perché manca quell'aspetto? Rinunci per sempre al sesso solo perché all'altro non piace? O, peggio, lo obblighi a farlo almeno ogni tanto? Secondo me, non si potrà mai avere tutto ciò che ci serve, tutte le sostanze nutritive, da una sola persona. Poi tipo, io faccio mega fatica a dire di no, e lo so che è un problema mio. Ma sarei molto più tranquilla sapendo che l'altra persona può fare quello che vuole anche se io non lo farei e condividere interessi con altra gente che io le darebbe più soddisfazione. Ma non significa che ci amiamo meno. Non è questione di compromessi, tipo che io vengo a vedere con te un film di cui non me ne frega niente e tu vieni a vedere, il concerto dei Jonas Brothers se ti vuoi sparare in bocca. Cioè, quello che voglio dire è che non per forza bisogna avere 5 o 6 partner o scopamici o quello che volete, ma vorrei normalizzare che le coppie, monogame e non siano un'entità unica. Per esempio, mi vergogno un po', ma al concerto di Jonas ci sono andata veramente, ed era pure San Valentino, eppure io l'ho passato così con il mio migliore amico, anche se ero in una relazione. La chiave per far funzionare tutto ciò è senza dubbio la comunicazione, disse colei che non sa esprimersi senza fare danni. Imparare veramente a essere sinceri al 100% con chi ci sta vicino, ascoltarsi e chiedere all'altro di fare lo stesso. In questa sede non vi racconterò i cazzi miei per rispetto anche delle persone coinvolte, magari se mi offrite una birra ne parliamo in privato, però vi posso dire che da quando ho capito che provare certe cose non è sbagliato, che il tipo di amore che posso dare è autentico, esattamente come quello di chi ha occhi per una persona sola per tutta la vita, vivo molto meglio, mi sento libera, mi sento me stessa. Devo tanto 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 a persone meravigliose che si occupano di divulgazione su queste tematiche. Io l'ho scoperto tramite Instagram, in primis Le Sex and Rose e AmdePH, Giulia Zollino e Policarenze, veramente fanno un lavoro eccezionale, senza il quale io forse sarei ancora qui a fantasticare, reprimermi e non avere neanche un sex toy. E detto ciò, è stato incredibile vedere come, cambiando interiormente, l'ambiente risponde. Da quando ho iniziato a ragionarci e parlare apertamente di queste cose, si è sbloccato un mondo. E mi riempie il cuore che le persone attorno a me, che mi vogliono bene o mi amano così come sono, anche se inizialmente hanno sofferto per questi miei desideri, stiano decostruendo tutto ciò che pensavano delle relazioni e si stiano mettendo in discussione per vivere serenamente con me questa esperienza, in modo davvero da arricchirci tutto. Perché una cosa bellissima che ho imparato sulle non monogamie è che l'amore non si divide, si moltiplica. Non do il 50% a uno, il 30% all'altra e il 20% all'altro ancora. Do il 100, 100 e tutti i 100 che servono, ma penso funzioni così per tutto. Se hai 3 figli, non è che dividi il tuo amore per preferenza, o meglio, se lo fai è un problema. Stesso discorso se si ha un solo partner romantico e altro con cui si fa solo sesso, o coccolarsi e baciarsi tra amico, consenzienti ovviamente. Cioè, io sogno proprio un mondo in cui è tutto più fluido, dove fai quello che vuoi fare con quella persona in quanto tale, non in quanto amico, fidanzato o conoscente. E come la mettiamo con la gelosia? Io sono la persona sbagliata a cui chiederlo perché sono stata gelosa pochissime volte e più che altro nelle amicizie. Di sicuro la gelosia non è un'emozione da cancellare, ma è un utile campanello d'allarme per capire quali sono le nostre insicurezze. Solitamente si è geloso perché c'è una paura dietro, che si riversa sull'altra persona perché chissà, magari trova qualcuno di migliore di noi e cose simili. E ancora una volta è utile parlarne, altrimenti diventa un'ossessione che ci fa sospettare anche dei muri. Sempre Ikeda dice: se utilizzate l'amore come fuga, l'estasi non durerà a lungo. Semmai vi ritroverete con maggiori problemi, dolore e tanta tristezza. Qualsiasi cosa si tenti, non si può sfuggire da se stessi. Se non si trasforma la propria debolezza, la sofferenza ci seguirà ovunque andiamo. La felicità non sarà mai raggiungibile senza un cambiamento interiore. Servirsi di una relazione come rifugio, anche a livello inconsapevole, è una mancanza di rispetto nei riguardi del proprio compagno e di se stessi. E soprattutto, raga, fondamentale, la gelosia non è sinonimo di amore. Ho sentito troppe volte, se non è geloso vuol dire che non ti ama. No, è un pensiero pericoloso che porta alla possessività e svaluta l'amore di chi non si fa questi problemi. Si può provare gelosia. E l'altra persona deve essere pronta a parlare e rassicurarci. Si può provare gelosia anche all'interno di rapporti non monogami. È tutto quanto lecito, ma solo se si ha la forza e la pazienza di mettersi in gioco ed esplorare il famoso universo dentro di noi. L'unica cosa che non approvo e che mi fa incazzare come poche cose al mondo è chi cambia personalità quando si fidanza. Cioè, è giusto cambiare ed evolversi, ci mancherebbe, neanch'io sono la stessa di 10 anni fa, per fortuna. Ma qualcuno diventa davvero insopportabile, occhio raga, ma vabbè, sto divagando. Quindi fatevi questo favore, ascoltatevi, ascoltate e chiamate, parlate, confrontatevi, circondatevi di persone non giudicanti e vivete l'amore come solo voi sapete e volete fare. E permettetevi anche di sbagliare. Come dicevo nella prima puntata, credo, appena si iniziano a fare dei passi per automigliorarsi, emergono immediatamente i demoni che ci ostacolano. E anche commettere degli sbagli è sano per costruire in se stessi e con gli altri qualcosa di più solido e duraturo. Ed è solo imparando a stare bene da soli che si possono costruire relazioni di valore, altrimenti si darà sempre ad altrui la responsabilità della nostra felicità. E quindi ogni minimo difetto ci farà soffrire molto più del dovuto. E non serve per forza etichettare una relazione per validare il rapporto che c'è tra due persone che si vogliono bene. Si può anche essere innamorato senza essere fidanzato, che è molto meglio che stare insieme senza essere innamorato, no? Ed è bello così perché ogni legame è unico, a prescindere da come lo si chiama. E se avete bisogno di parlare di queste cose con qualcuno di sicuro e non giudicante, sapete dove trovarmi. Ci tengo davvero che ognuno sia libero di essere se stesso come ho la fortuna di esserlo io, e non sarò mai grata abbastanza. Alla prossima! Grazie! Mua.